Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Lei qui viene con una certa periodicità?
Una volta ogni tanto.
È interessata a cosa in particolare?
Generalmente libri e vecchia bigiotteria.
Ha idea se negli ultimi tempi è cambiata anche un po' l'utenza?
Ci veniva meno gente, adesso vedo, non so se mi capita di passare di mattina, di domenica per esempio, è pieno, c'è molta gente.
I dati Istat ultimi ci dicono che nel 2015, l'anno scorso,
sì,
un italiano su 13 vive in assoluta povertà.
Ecco, brava. E allora, per non farlo vivere in assoluta povertà, togliamo vitalizi, pensioni alte che non devono superare le 5.000 euro al mese, secondo me. La più alta non deve superare i 5.000 euro.
Signora, buongiorno. È da molto che frequenta questo posto?
Sì, da tanto.
Abita in
questo,
zona?
Questo è poco, ma sempre nel mercatino dell'usato frequento molto.
Mm-mm.
Mi piace.
Oltre al gusto, c'è anche un discorso, insomma, di spesa. Lei crede che ultimamente ci stia venendo sempre più gente per il discorso dei nuovi poveri, cosiddetti?
Sì. Perché i nuovi poveri aumentano giorno per giorno, e di cui gli oggetti che stanno in casa, che non si adoperano, si cercano di dar via per tirar fuori qualche euro. Visto che lo Stato ce ne frega di noi, ci arrangiamo come possiamo da bravi italiani. Io sono nel popolo, nel popolino, sento e vedo. È enorme fatica, perché devi rinunciare a tutto e privarsi di tutto. Se vuoi arrivare con 500 euro a fine mese, con pigione, acqua, luce, gas e via discorrendo, mondezza.
Lei con 500 euro fa tutto,
sì,
questo?
Sì, 525, con l'aiuto, diciamo, anche della Caritas, perché se non ci stesse la Caritas morirei di fame. Sono arrivata al punto che mi vergogno di essere italiana, e lo dico col cuore in mano, perché è una sofferenza enorme.
Lei cosa chiederebbe allo Stato?
Chiederei che la smettessero di parlare, di litigare continuamente e di fare veramente quello che devono fare. Non fanno altro che mettere soldi in tasca e se ne fregano della nostra povera nazione, che l'hanno ridotta uno straccio.
Eccoci qua, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Un caro saluto da Antonella Palermo. Mercatino dell'usato nel quartiere Garbatella di Roma. Nicoletta Teodosi, presidente del CILAP, il collegamento italiano di lotta contro la povertà. Ce l'abbiamo in linea, in diretta, ben trovata.
Grazie, buongiorno.
In Italia, dunque, nel 2015 una persona su 13 vive in uno stato di povertà assoluta. I dati Istat presentati la settimana scorsa, ha ascoltato anche queste brevissime testimonianze. Allora, siamo messi un po' male, mi sembra, no?
Siamo messi abbastanza male, se, per non dire peggio, anche perché le persone che voi avete intervistato sono le persone reali, diciamo così, che non sono persone che vivono in una condizione di povertà assoluta, perché hanno un reddito, hanno delle pensioni, ma sono persone che fino a 7-8 anni fa avrebbero fatto parte di quel ceto medio che mano a mano, con causa anche la grave crisi economica che ha colpito l'Italia e non solo, sono diventate persone in povertà, quelle che in gergo si chiama povertà relativa. Quindi la signora ultima che percepisce una pensione di 525 euro mensili è una persona che è costretta a rivolgersi agli aiuti alimentari, ai mercatini. E se noi andiamo a vedere appunto i mercatini, fino a pochi anni fa erano mercatini frequentati, a parte non ce n'erano così tanti, va detto, non c'erano così tanti mercati dell'usato come ce ne sono ora, ma sono, la caratteristica è che sono mercati dove, luoghi dove le persone portano, danno via le cose che ritengono non essere utili, dai libri all'abbigliamento, a anche oggetti che hanno qualche ricordo. E quindi sì, siamo assolutamente retrocessi. se posso dire.
Certo,
siamo tornati indietro.
Questi signori si lamentano con le istituzioni, ecco, c'è chi propone una riduzione delle pensioni, soprattutto insomma di quelle troppo alte, così considerate. La nazione, diceva questa signora, ormai è diventata uno straccio. Come commenta?
Che io non posso non dare ragione a questa signora, anche perché le condizioni del nostro paese non sono quelle della vetrina che normalmente noi vediamo, per cui le grandi e belle città d'arte, le grandi innovazioni tecnologiche, perché l'Italia ha sicuramente dei valori culturali ed economici importanti e rilevanti, però c'è ormai siamo arrivati a oltre 13 milioni di persone, tra persone in povertà relativa e persone in povertà assoluta, che sono un'alta percentuale rispetto a 60 milioni di abitanti. Quindi sì, la vetrina c'è, però c'è anche tantissimo disagio, ed è quello che noi vediamo in tutte le grandi città soprattutto. E poi c'è una povertà nascosta, che è data dalla povertà nelle zone rurali e periferiche.
Giusto.
E quindi insomma sì, io non mi sento di dare torto alle lamentazioni della popolazione, meno riesco a condividere meno quando si dà contro le istituzioni, però ovviamente le istituzioni sono quelle che ci rappresentano. Una signora diceva smettessero di litigare, ecco, condivido, smettessero di litigare, almeno se devono litigare lo facessero in altri luoghi, non dove noi siamo costretti a sentire delle beghe che in finale ci interessano fino a un certo punto.
Certo.
Quello che ci interessa sono poi le decisioni che devono essere prese e che poi noi in qualche modo o subiamo o possiamo condividere e sostenere.
Allora, da settembre potranno iniziare ad essere inoltrate le domande per il cosiddetto SIA, questo sostegno per l'inclusione attiva, che è stato appena presentato dal Ministro del Lavoro. Sostanzialmente arriva questa nuova social card per dare una boccata d'ossigeno, si è detto, a circa 1 milione di poveri, cioè tutte famiglie in condizioni di difficoltà con minorenni a carico. Si parte da un aiuto medio di 320 euro mensili a nucleo, dato un fondo iniziale per il 2016 di 750 milioni di euro, ma l'obiettivo è un raddoppio del budget, così ha assicurato il ministro del Lavoro Poletti, lanciando appunto il piano del governo. La condizione necessaria, questo è stato precisato più volte, per ottenere questo beneficio è l'adesione ad un progetto di accompagnamento, cioè sostanzialmente non si vuole avere un approccio esclusivamente assistenzialista verso persone che poi magari rischiano anche di fare, diciamo, i furbi, no? E di approfittarne. Allora, lei come commenta questo provvedimento?
Allora, intanto posso dividerlo in due parti, un aspetto positivo e un aspetto negativo. L'aspetto positivo è senz'altro una misura che vuole essere strutturale, ed è la prima volta in Italia una politica di contrasto alla povertà a livello nazionale, e quindi estesa a tutto il territorio e non soltanto alle grandi città come sono state delle sperimentazioni precedenti. La parte diciamo negativa dal nostro punto di vista di Collegamento Italiano alla povertà è che appunto intanto è per nuclei familiari, questo va detto, non è una misura anche per le famiglie cosiddette mononucleari, le famiglie per le persone singole, ma con famiglie che hanno almeno un minore a carico. Quindi noi partiamo da un minimo di 160 euro per arrivare fino a 320 euro, quindi un nucleo familiare di 4 persone. Quindi questo è un dato oggettivo. La seconda questione che mi preoccupa è che l'attivazione di questa misura, le domande dovranno essere fatte ai comuni. I comuni, con tutta la buona volontà che hanno i servizi sociali, mancano di formazione, mancano di risorse, non tanto di risorse economiche, ma di personale, perché lei sa che negli ultimi anni, causa la legge di stabilità e causa la riduzione della spesa pubblica, causa, scusatemi la ripetizione, il debito pubblico, le amministrazioni locali hanno avuto un impoverimento delle persone che lavorano, e quindi i servizi sociali dovranno inventarsi qualche cosa per affrontare questa nuova misura, perché dovranno essere fatti dei piani di intervento. E i piani di intervento sono proprio quelli che diceva lei, sono dei piani, dei progetti individuali di inclusione attiva, perché non c'è soltanto il sostegno economico, ma c'è anche l'accettazione di un progetto di reinserimento nella vita attiva, che si chiama appunto inclusione attiva, sì. Questo è un processo, è un processo europeo. Quello di cui io sono preoccupata è appunto questo, come le amministrazioni potranno affrontare questa nuova misura.
Un suggerimento e poi chiudiamo, un minuto.
Un suggerimento ai colleghi, perché anche io mi occupo di programmazione sociale, studiamo bene di che cosa si tratta, attiviamoci, perché è l'unico modo che noi abbiamo per poter affrontare le persone che arrivano e che ci dicono: io non ho di che pagare la bolletta, oppure non posso mandare il bambino a scuola, non posso accettare il lavoro perché non ci sono i servizi che possono sostenermi. Quindi di lavorare in questo senso, lo dico a me stessa, appunto, perché faccio questo lavoro, e lo dico anche ai miei colleghi. L'ultima cosa, se mi è permesso dirlo, proprio un 10 secondi, che se noi non risaliamo alle cause strutturali della povertà, uso un termine omeopatico, proprio se noi non risaliamo alle cause, ma noi interveniamo soltanto sul sintomo, il sintomo è quello di arrivi al servizio sociale, ti pago la bolletta, ma poi il problema ti rimane totalmente. E le cause sono le cause finanziarie, quindi insomma è molto complesso. Su questo terreno ci viene incontro il Papa Francesco, perché appunto è lui che sta abbastanza in sintonia con quello che noi stiamo dicendo, ahimè, dal 1989, sia come rete europea che come sì, rete italiana, di risalire alle cause strutturali della povertà. Speriamo che qualcuno ci ascolti.
Molto bene.
Sicuramente lo ascolteranno più di noi.
grazie a Nicoletta,
grazie
Teodosi,
a
presidente,
grazie
del collegamento italiano di lotta contro la povertà. Andiamo in Sardegna. Raffaele Callia è responsabile del servizio studi e ricerche di Caritas Sardegna, nonché direttore della Caritas diocesana di Iglesias. Ricordiamo il Sulcis Iglesiente tra le aree più povere d'Italia, ma questo da tempo, insieme tra l'altro a due regioni che sono state indicate da questo ultimo rapporto Istat come regioni fortemente e povere. Guarda caso sono entrambe nel sud, parliamo di Basilicata e Molise, che hanno in proporzione più del doppio dei poveri rispetto alla media nazionale. C'è anche la Calabria e la Sicilia. Siamo al 10.4% e più di 4 volte di alcune regioni del centro-nord. In altre parole, in certe regioni del mezzogiorno, questo ce lo dice sempre l'Istat, una persona su 4 è povera. In Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto risulta esserlo 1 su 20. Allora, Callia, grazie di essere con noi intanto.
Buongiorno.
Ben trovato. Come commenta questi dati e ci fornisca rapidamente una fotografia della vostra regione?
Il rapporto dell'Istat è importante perché ogni anno fa il punto sugli indicatori macro, diciamo così, della povertà e del disagio in Italia.
Chiedo scusa, il viva voce per caso, perché
no.
Ci... Ah, va bene, prego, prosegua pure.
Sì, dicevo che ci dà la possibilità di fare il punto annuale sui dati macro della povertà in Italia, del disagio, e ci aiuta ad orientarci soprattutto attraverso due criteri che sono quelli della povertà assoluta e della povertà relativa. Quello che emerge è una conferma di uno scenario che è una tendenza, ahimè, drammatica, di una povertà che non si muove molto in termini numerici, ma che conferma una situazione di sostanziale debolezza e di fragilità del tessuto sociale italiano, questo sia per quanto riguarda la povertà assoluta, ma anche in merito alla povertà relativa. Quello che più preoccupa, al di là del dato quantitativo, è quello che viene riportato anche dal rapporto Istat, è la individuazione di alcune categorie particolarmente vulnerate dalla crisi di questi anni. Ne emerge un quadro a tinte fosche, in particolare per le famiglie con figli e per i giovani. È un tema su cui, per esempio, la nostra regione sta riflettendo molto, in particolare la debolezza dei giovani, tenuto conto che oltre a vivere una profonda situazione di povertà economica legata soprattutto alla perdita di tanti posti di lavoro, c'è anche un indebolimento del tessuto formativo e dell'istruzione dei giovani, visti anche gli elevati tassi di dispersione scolastica. Questo significa sostanzialmente preoccuparci di un presente che è drammatico, ma di un futuro che potrebbe essere ancora più problematico se non vengono messi in campo misure ulteriori, oltre a quelle che io reputo comunque incoraggianti, si stanno approntando in quest'anno.
Si riferisce proprio al SIA di cui si parlava?
Mi riferisco al SIA e al fatto che poi, come dire, la coincidenza ha voluto che lo stesso giorno in cui l'Istat diramasse il rapporto, il Parlamento approvasse il disegno di legge delega per l'istituzione del reddito di inclusione, esattamente. Però siamo ancora a delle misure, così coglievo anche dagli interventi che mi precedeva, palliativo, no? Misure che intanto devono trovare un terreno pronto ad accoglierle, anche in termini organizzativi. Ho colto molto bene e condivido la riflessione preoccupata di chi mi ha preceduto su una infrastrutturazione istituzionale e sociale forse non ancora pronta a reggere una misura che è assolutamente positiva nella teoria, perché prevede delle misure di intervento economico, ma anche delle misure di inclusione nel tessuto lavorativo e sociale, che però vanno accompagnate da persone qualificate. Al momento i servizi sociali, spezzo una lancia a loro favore, sono fortemente indeboliti per riduzione del personale, perché sovraccarico rispetto a richieste.
E questo ce lo diceva, chiedo scusa, anche la neo assessore alle politiche sociali del Comune di Roma, Laura Baldassarre. Sono diminuiti gli assistenti sociali e manca anche un'adeguata formazione per loro, quindi effettivamente chi ha paura dei servizi sociali forse deve anche conoscere questo stato di cose. Ma chiudo parentesi.
Sì. Questo è importante. D'altra parte noi viviamo ancora, dal punto di vista della cultura sulle povertà, ancorate a vecchi schemi, a vecchi modelli, che sono quelli di tipo assistenzialistico, dove l'aiuto significa semplicemente mettere in campo delle misure tampone e non prevedere invece delle reti di tipo preventivo e generativo della dignità delle persone, che vanno oltre il mero aiuto economico, no? Se per povertà davvero intendiamo qualcosa che è multidimensionale ed è complesso, non riducibile solo alla sfera.
Certo, le povertà, no? Al plurale si dice spesso.
D'altra parte emerge comunque dal rapporto, così come dalle preoccupazioni legate un po' all'andamento della salute sociale nel nostro paese, la necessità di mettere in campo delle misure che non siano più contingenti e settoriali, no? Ma che prevedano un sistema integrale, dove la interdisciplinarietà è la parola d'ordine. Povertà significa intervenire, lo dicevo prima, sul versante dell'istruzione, sul versante della formazione professionale, sul versante delle politiche abitative, delle misure di accudimento delle fasce più deboli. Si è parlato giustamente di una rete di asili che manca nel nostro paese. Non voglio dimenticare che i dati sono impietosi anche in questo: 1 milione di poveri, tra quelli citati nel rapporto, sono poveri bambini, sono persone di cui 600.000 italiani sono come dire, quelli più bisognosi di protezione. È drammatico che un paese democratico, civile, ad economia avanzata, nonostante tutto come il nostro, debba annoverare 1 milione di bambini in condizioni di povertà. Sì. Questo è un dato veramente preoccupante.
Sì, è sconfortante.
Anche perché come altri paesi che hanno anche una cultura, se vogliamo, dal punto di vista religioso profondamente diversa dalla sì. nostra, penso alla Francia, siano riusciti invece a mettere in campo tutta una serie di misure che hanno favorito,
sostenuto la famiglia, certo.
E quindi un sostegno concreto, reale, non solo nominale, nei confronti delle famiglie. Noi oggi ci troviamo in questa situazione paradossale. Sappiamo qual è il problema, lo aggrediamo con dei palliativi, dovremmo interrogarci, anche qui condivido quanto è stato detto, sulle cause strutturali della povertà.
Ecco, quindi lei in sostanza è d'accordo con Tito Boeri, presidente dell'INPS, che a proposito del SIA dice che è un passo primo importante ma non ancora sufficiente, si dovrebbe puntare in Italia come in altri paesi a misure universali nazionali di contrasto alla povertà, guardando al reddito e al patrimonio delle famiglie, non solo a delle condizioni specifiche come la presenza di figli.
Assolutamente sì. Ripeto, il passo che è stato fatto in queste settimane è un passo nuovo, è incoraggiante, ma è il primo passo. E d'altra parte noi dobbiamo anche entrare culturalmente in una dimensione che ci faccia capire che la povertà è un fenomeno che è contrastabile, non è un dato ineluttabile. E quindi ha a che fare con il contrasto dell'ineguaglianza, sostanzialmente. Se parliamo di cause della povertà, queste sono le cause principali. E dunque le misure che vengono adottate per contrastare la povertà non sono da concepire come una spesa sociale, spesso, come dire, prevale sempre questo linguaggio, come un investimento, direi, di equità. Se vogliamo investire in termini di equità, dobbiamo aggredire le povertà, favorire, diciamo così, soprattutto la promozione umana delle persone che noi vorremmo sostenere, e fare in modo che sia non solo la parola d'ordine della carità, che è la nostra parola d'ordine come organismo della Chiesa italiana, ma l'altra parola d'ordine è quella della giustizia.
Certo. Callia, veramente un minuto a chiudere sul fronte dei vitalizi ai politici. Sembra che nulla cambierà, eppure abbiamo intervistato un po' di persone in un quartiere romano, in particolare in un mercatino dell'usato, che se la prendevano proprio con queste pensioni, insomma, vita esagerate, ecco, rispetto invece a chi poi deve campare con 500 euro. Ora, insomma, facendo le debite proporzioni, insomma, lei che cosa pensa a questo riguardo?
Ma questo lo dico da libero cittadino, perché da certo. libero pensatore, da cristiano impegnato. Io dico che certamente la testimonianza diretta e concreta vale più di ogni parola. Sono le parole belle che possiamo pronunciare, che spingono al cambiamento, ma ciò che trascina è solo la testimonianza concreta. D'altra parte, se vogliamo testimonianza concreta, dobbiamo anche suscitare maggiore responsabilità e attenzione da parte di ogni cittadino. Le lamentele sono legittime se sono accompagnate anche da una presa d'atto di coscienza che parte dalla base.
Callia, ma come si spiega il fatto che un'area della Sardegna, che già di per sé è una regione meravigliosa, completamente meravigliosa, ma un'area come la vostra, il Sulcis Iglesiente, che presenta una bellezza eccezionale dal punto di vista naturalistico, non riesca a decollare anche proprio dal punto di vista turistico?
Per dirla evangelicamente, noi abbiamo talenti sotterrati, dobbiamo essere in grado di portarli fuori, farli emergere, valorizzarli.
Come?
Per fare questo ci vuole una generazione nuova, una cultura nuova, di chi non attende più il lavoro delle miniere che ormai è cessato, di chi ha qualche perplessità sullo sviluppo forzato dell'industria pesante e inquinante e crede che si possa fare comunità e coesione sociale, quindi sviluppo anche economico, partendo dalle grandi ricchezze che abbiamo. Una di queste, ma non solo, è il turismo. Quello che auspico è che nell'investimento di cui parlavo, di giovani generazioni, ci sia anche questa attenzione alla microimpresa, alla possibilità.
Ma perché non c'è? Cioè, sembra strano rilevare il fatto che non ci sia.
C'è, ma non è così rilevante come potrebbe essere. Qui abbiamo da imparare rispetto ad altri contesti regionali che hanno fatto, per esempio, della cooperazione una leva di forza determinante. Benissimo. Abbiamo da imparare, però c'è tanta voglia, c'è tanta speranza di cambiamento.
Moltissimi auguri a voi, buona estate, che vi porti anche il giusto beneficio e la giusta ricompensa. Grazie a Raffaele Callia dalla diocesi di Iglesias, a risentirci. Radio Vaticana Italia, io mi congedo, buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia, seguiteci anche in streaming radiovaticana.va.
Mandaci un SMS al numero
335 12 43 317.